Quello che influenza la domanda di cibi proteici è il marketing. Nonostante il fatto che, statistiche alla mano, gli italiani non mangiano troppe poche proteine e non necessitano quindi di alimenti particolarmente proteici.
Mele torcia.
Accanto alla moda dei prodotti senza zucchero, senza lattosio, senza glutine, senza conservanti e via dicendo, a cui abbiamo dedicato una puntata intitolata La moda di privarsi di alcuni nutrienti senza motivo, se n'è strutturata parallelamente un'altra, quella dei cibi pro, dove pro sta per proteici. Scrivere proteine sulla confezione di un alimento vende. Secondo l'indagine di mercato condotta dall'osservatorio Immagino GS1, pubblicata a fine gennaio, tra gli oltre 170 claim e slogan che vengono utilizzati dalle aziende per sottolineare la peculiarità del prodotto che stanno vendendo, è proprio quello che evidenzia la presenza delle proteine ad aver avuto maggior successo. Secondo l'osservatorio, in un anno, da giugno 2022 a giugno 2023, la domanda di questi prodotti è cresciuta più dell'8% e, al contempo, anche l'offerta è cresciuta, è aumentata dell'11%.
I claim che noi troviamo, cioè i cosiddetti claim, cioè le frasi che troviamo sui prodotti che compriamo, sono regolati fondamentalmente dall'Unione Europea e dall'EFSA, che è l'ente regolatore che fornisce poi la consulenza scientifica sulla base del quale si può scrivere una certa cosa o non si può scrivere una certa cosa.
Per capire come funzionano questi slogan, cosa significano davvero, come devono essere letti e soprattutto per capire come mai negli ultimi tempi le proteine attirano l'attenzione di noi consumatori, abbiamo invitato Edoardo Mocini, medico chirurgo, specialista in scienza dell'alimentazione.
Noi sappiamo che il regolamento ci dice che un alimento, per poter indicare la scritta fonte di proteine, deve avere almeno il 12% del valore energetico dell'alimento che proviene da proteine. Ma per esempio la pasta quasi sempre rispetta questo criterio, quindi potremmo scrivere su tutti i pacchi di pasta fonte di proteine. La cosa cambia se la scritta è ad alto contenuto di proteine, perché a quel punto deve essere più del 20%.
Eh sì, anche nella pasta ci sono le proteine. E anzi, come ci ha spiegato il dottor Mocini, ce ne sono abbastanza per poter scrivere su un pacco di fusilli fonte di proteine. E se tutto questo vi suona strano, non vi torna, c'è un motivo. Siamo abituati a parlare degli alimenti come macronutrienti.
Sicuramente parlare di cibo per macronutrienti è uno dei principali aspetti della cultura della dieta ed è una delle prime cose che poi è intervenuta nel modificare quello che era il nostro rapporto con il cibo, ma lo fanno anche i pazienti e correggerli richiede un certo quantitativo di tempo che non sempre si ha, però io cerco sempre di prendermelo perché, per esempio, il paziente riferisce per l'appunto a pranzo mangio carboidrati con un po' di verdure. Cosa mangi? Pasta. La pasta contiene 12, 13, 14 grammi di proteine per 100 grammi, quindi mi sarebbe da dire che è anche una buona fonte proteica. Certo, magari dal punto di vista qualitativo possiamo dire che mancano alcuni aminoacidi, ma per esempio integrando la pasta, i cereali in generale con un legume, abbiamo una buona quota proteica, un buon profilo aminoacidico.
Oramai c'è la versione proteica di praticamente tutto. Un'indagine di Altro Consumo pubblicata il 1° febbraio dal titolo Cibi proteici sono cari e spesso non necessari ha messo a confronto la versione normale di un prodotto con la sua versione proteica, entrambi realizzate dalla stessa azienda. Ecco, senza fare i nomi delle industrie alimentari, vi citiamo le variazioni di prezzo. Per esempio, tra uno yogurt da bere di una famosa marca e la sua variante proteica c'è un aumento di prezzo del 50%. E se per tutti quei prodotti con il latte può avere un senso, ma solo in alcuni casi, cercare la variante proteica, nel caso dei prodotti dell'industria dolciaria no, perché per definizione rientrano tra i prodotti da mangiare nelle occasioni e quindi non ha molto senso cercare le proteine in un cibo che tecnicamente dovresti mangiare saltuariamente e in porzioni piccole. Tra l'altro, anche qui c'è una forte variazione di prezzo. Tra un famoso gelato e la sua variante proteica c'è un aumento del 108%. Significa che la versione proteica di quel gelato costa più del doppio di quella normale.
Per esempio, quando vedo le creme alla nocciola proteiche, non ha nessun senso, ma perché? Perché se noi guardiamo quant'è poi la porzione raccomandata di una crema zuccherata al cacao, alle nocciole, senza fare nomi specifici, ci rendiamo conto che su 10-15 grammi di crema di nocciole, il fatto che ci siano 8-9-10 grammi su 100 grammi o che ce ne siano 2-3 non ha un reale impatto sulle proteine che io poi assumo. Significa assumere, non so, 2-3 proteine invece di 6-7? Cioè non c'è un impatto significativo. Quindi in realtà è un claim che fa riferimento solo ed unicamente a questioni di marketing nella maggior parte dei casi.
A questo punto sorge naturale una domanda: ma perché allora alcune persone sono attratte dall'acquisto dei prodotti proteici? C'è forse l'idea che non ne assumiamo abbastanza?
Gli italiani non mangiano poche proteine, anzi, sulla base di quelli che sono i report dell'introito alimentare, sappiamo che mangiano più proteine di quelle che dovrebbero e anzi, non mangiano in realtà troppi carboidrati, mangiano semmai troppi zuccheri semplici. Insomma, forse la qualità della dieta nel complesso può essere considerata non perfetta o scorretta, ma dal punto di vista dei macronutrienti non c'è un consumo eccessivo di carboidrati a discapito delle proteine, che magari è qualcosa che le persone possono pensare.
Quindi, posto che la maggior parte degli italiani non ha una carenza di proteine, i casi in cui c'è bisogno di mangiarne un po' di più rispetto alle quantità raccomandate sono pochi.
Penso a sportivi che fanno un'attività fisica molto intensa, in cui il fabbisogno può salire anche al di sopra dell'1,2 grammi pro chilo. Se poi ci spostiamo all'interno dell'attività sportiva agonistica, si trovano anche indicazioni più o meno basate sull'evidenza scientifica, in cui si arriva in alcuni casi anche a 1,5, perfino 2 grammi pro chilo, ma non mi sentirei di raccomandare questo alla popolazione generale e in realtà neanche agli atleti agonisti, perché molto spesso si tratta di una pratica che non comporta reali benefici, ma che è più una consuetudine che un'evidenza scientifica e che non è priva di rischi.
Quindi, probabilmente, è avvenuta una sorta di collettiva associazione di idee, ovvero i corpi sani sono solo quelli magri e atletici. Gli atleti hanno bisogno di più proteine rispetto a chi non si allena e quindi gli alimenti proteici sono migliori, mi aiutano a essere in forma e a dimagrire. Ma come ci ha spiegato il dottor Edoardo Mocini, non è così che funziona.
Fondamentalmente non c'è modo di risolvere la questione se non da un punto di vista culturale, cioè bisogna fare in modo che il consumatore abbia gli strumenti per discernere queste cose. Quindi bisogna partire, dal mio punto di vista, dall'istruzione, dalla scuola. I cittadini devono fare una parte di educazione alimentare e nutrizionale in cui, durante la scuola dell'obbligo, in cui gli si spiega come funzionano queste cose, perché sono cose necessarie per essere cittadini della società in cui viviamo.
Ciao, sono Anita Fallani e sono la voce di Mele. Se vi piace ascoltare i nostri spicchi la mattina, non dimenticatevi di seguire il podcast sulla piattaforma dove ci ascoltate, così da ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio. E lasciateci qualche stellina di recensione se vi va. Grazie.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.